In questi giorni siamo invasi da immagini, notizie che riguardano la guerra in Ucraina. Da parecchio tempo le nostre televisioni ci offrivano visioni difficili dalla pandemia e in ogni caso, al di là di questi eventi, diciamo epocali, spesso ci giungono notizie di catastrofi naturali o di fatti terribili che coinvolgono l'essere umano. Ecco, una guerra come quella dell'Ucraina ci colpisce in maniera particolare, un po' per ragioni geografiche, e lo sentiamo giustamente in Europa, quindi vicino a noi, un po' perché è forse l'evento bellico che risulta maggiormente, che misura essere stato maggiormente visibile nei sistemi di comunicazione, che sono anche molto diversi da quelli del passato. Se nel passato c'era il giornalista di guerra che andava e poi tornava a raccontare quello che aveva visto, le guerre moderne vedevano nella fotografia, nella televisione, lo strumento per dare una testimonianza di quello che avveniva, però risultavano molto, molto ufficiali, risultavano talvolta anche riflettere quella che è sempre stata poi una propaganda di una parte al contrario di quella dell'altra. Ecco, in questa guerra invece abbiamo una pluralità di immagini, tanto che spesso il problema è comprendere quanto siano veritiere, genuine e quanto invece siano non solo di parte come interpretazione, ma manipolate. Ecco, in tutto questo giungerci di immagini anche terribili, ripeto, le guerre anche in questo momento sono molte, ma in qualche modo ci risultano meno raggiungibili. La guerra nello Yemen, quello che avviene ancora in Palestina, quello in Afghanistan, sono apparentemente più lontane semplicemente perché non sono così sotto il nostro sguardo. Ecco, questo ci colpisce e quindi inevitabilmente ci pone anche delle domande. La domanda è come può l'uomo lasciarsi andare a dei fatti di questo tipo. Il Novecento sembrava a molti aver forse avuto come conseguenza anche l'allontanare, almeno in Europa, almeno nelle società occidentali, degli eventi così tragici. Si pensava, dopo le due grandi, enormi carneficine della prima e della seconda guerra mondiale, l'uomo non potrà ripetere a cuor leggero degli atti simili, e invece ci ritroviamo per adesso, grazie al cielo, su una scala molto minore, però delle immagini che ci ricordano quelle. Se noi avessimo avuto la stessa diffusione dei social negli anni della prima guerra mondiale o della seconda guerra, non avremmo visto probabilmente delle scene molto diverse. E allora ci si chiede: ma come può l'uomo uccidere un suo fratello? Cantava una canzone di Guccini di molto tempo fa. Qual è la natura dell'uomo che porta a questi eventi? È un'aberrazione della sua natura? È colpa di una politica? O nell'uomo esistono i germi e i semi della malvagità? Ecco, possiamo dare molte risposte a questa domanda. Molte risposte sono state date dalla filosofia, dalla religione, anche dalla psicologia. Di fatto è una questione aperta, anche perché è difficile chiedersi com'è davvero l'uomo, com'è davvero la natura dell'uomo. Difficile anche solo definire questo termine, la natura dell'uomo. Quindi proviamo a qualche riflessione, in modo un po' più ristretto, un po' più contenuto, sulla visione dell'uomo che ci danno le moderne scienze psicologiche, magari facendo qualche confronto con quella che ci è più vicina, tradizionale a noi, in modo da poter, per differenza, comprendere meglio quali sono le caratteristiche. Benvenuti su Radio Attivamente, appunti e spunti di cultura psicologica. Nella nostra cultura, da quando la storia ci è familiare, da quando i documenti sono a nostra disposizione, ci ha presentato questo problema: qual è la natura dell'uomo fin dall'inizio, attraverso le lenti della religione principalmente. Io parlo per quanto riguarda soprattutto la religione che la nostra cultura comprende meglio, che ha dominato la nostra cultura per molti secoli. Naturalmente in culture diverse e a latitudini diverse sono state anche diverse le immagini della natura dell'uomo, ne faremo forse un piccolo accenno più tardi. Dunque, per il cristianesimo l'uomo non poteva che essere un essere fondamentalmente, potenzialmente dotato di una natura positiva, in quanto generato da Dio stesso, messo al mondo per la sua grazia e destinato in ultima analisi al paradiso, quindi quanto di più positivo. Tuttavia, la visione più chiara, filosofica più chiara, è quella offerta da Sant'Agostino, che nelle Confessioni, siamo alla fine, insomma, nel 389, quindi in un'epoca molto arcaica, ma fondamentale per la storia della Chiesa, in cui poi molta della teologia ha avuto poi le sue radici nei secoli a venire, riconosceva effettivamente come l'uomo fosse è stato creato da Dio, quindi immagine della sua creazione, immagine di Dio stesso, in qualche modo ne rispecchiava la natura, ma ciò non era sufficiente. Semplicemente l'essere stato generato da Dio per Sant'Agostino non era sufficiente, era necessario qualcos'altro, era necessario l'azione dell'uomo, ma in qualche modo anche questa era mediata da che cosa? Dal dono ricevuto da Dio, dal dono della fede. Agostino aveva una visione che per certi versi vedeva nell'uomo un essere predeterminato, la grazia di Dio era un dono e i suoi figli ne se ne giovavano, però nello stesso tempo sottolineava l'importanza dell'azione dell'uomo, la sua responsabilità. Quindi un'immagine di un uomo potenzialmente essere divino e positivo, ma che potenzialmente invece poteva andare verso il male quando non coglieva l'impronta divina dentro di sé. In certa maniera poi la religione ha sempre un po' risolto l'idea della matrice del male, attribuendola a un essere anch'esso superiore ma negativo, il demonio o diavolo. Diavolo deriva da una parola latina, che a sua volta dal greco è colui che divide, colui che separa. In che modo proprio questo, colui che separa l'uomo dalla sua matrice primigenia, la matrice divina. L'uomo separato da Dio diventa malvagio, accede alla malvagità, soffre e fa soffrire. Ecco, questa visione si trasforma con l'illuminismo. Sostanzialmente l'illuminismo prende questa radice e toglie la radice divina, rifiuta l'idea del peccato originale, e quindi con Rousseau l'uomo scrive nell'Emilio dell'Educazione 1762, l'uomo è un essere dotato di una natura positiva, di una natura benigna. E come si concilia con quello che vediamo intorno, col male? È per le condizionamenti dell'ambiente, per la conflittualità, il conflitto tra la natura benigna dell'uomo e quello che accade nella società. Sostanzialmente la guerra, il conflitto che era interiore alla persona, allo spirito della persona, all'anima della persona con la religione, viene con l'illuminismo portato su un piano, direi, più politico, tra la natura dell'uomo, che potenzialmente è positiva, e quello che accade fuori di sé, con un interesse molto più politico a quello che avviene nella società e nella storia dell'uomo. Quindi, per la religione cristiana si impegna nella lotta contro il male. L'uomo dentro di sé ha una traccia divina, ma c'è un nemico esterno contro cui bisogna combattere. Il diavolo che lo vuole separare da Dio va combattuto e questa battaglia avviene poi nel cuore dell'uomo, in cui si deve impegnare a eliminare il male da sé come un evento, come un corpo estraneo. E poi attraverso la storia, che l'illuminismo abbiamo visto come tutto si sposta un pochino più all'esterno, su un piano politico. E queste concezioni, in che rapporto stanno con quelle, delle scienze psicologiche? Dicevo, proviamo a riflettere anche un po' sulla natura dell'uomo, così come emerge dalla psicologia. Abbiamo usato un brevissimo sintetico, mi scuserete, anche molto parziale, excursus, storico e filosofico per tracciare le differenze. Beh, la radice della psicologia moderna, per quanto riguarda anche lo studio dell'uomo, la sua essenza, è varia, ma poi tutti riconosciamo un Freud, un po' un capostipite, almeno uno degli esponenti più riconosciuti e fondanti. Per Freud l'uomo, non si poneva il problema dal punto, tanto punto di vista morale, ma appunto, scientifico. Quindi non dava sostanzialmente un giudizio morale, anche se in realtà una certa attribuzione la si può scorgere. L'uomo aveva una parte conscia che è attinente alla sua volontà, alle sue scelte, ma era molto determinato e influenzato dal suo inconscio, la sede delle pulsioni più istintive. La pulsione dell'amore che porta a congiungersi sessualmente, ma anche che genera i legami affettivi e sociali, e la pulsione di morte, pulsione distruttiva. Questa è rimasta sempre piuttosto oscura ancora nel pensiero di Freud, in fondo molto meno elaborata, ma rendeva conto esattamente della presenza dell'uomo di un'istanza negativa. L'inconscio stesso, essendo un po' contrario alla ragione, e tutto sommato Freud era ancora figlio abbastanza dell'illuminismo, era sì vista in modo neutro di per sé, ma da superare come fonte delle malattie nevrotiche, come elemento da ridurre tramite la terapia. Appunto, la psicoanalisi di Freud viene definita come là dove c'era l'es, prende posto l'io, cioè l'inconscio viene analizzato, viene visto, viene svelato e quindi rientra sotto il dominio cosciente dell'io, sotto una parte razionale che evidentemente, come dicevo, anche in assenza di un giudizio morale esplicito, ha una connotazione molto più positiva. E poi, insieme a Freud, su questo tema non possiamo non ricordare che forse ancora più esplicito da questo punto di vista la concezione di Jung. Jung parla dell'uomo come una persona che ha il suo temperamento, gran parte possiamo dire di tipo di origine genetica, ma anche culturale. Per Jung, anzi, non era semplicemente la cultura con cui l'uomo si sviluppa e cresce, ma la storia della cultura dell'uomo in quanto tale, con una radice storica antica, con la sua concezione degli archetipi, di un inconscio primordiale. Ma l'uomo si trova quindi ad avere a che fare con una parte che conosce, una parte in luce, una parte razionale, riecheggia in questo Freud, e un'altra parte che non è vista tanto in termini di inconscio non conosciuto, ma come ombra, quella parte che viene rifiutata dall'uomo, viene nascosta, viene disconosciuta, perché è vissuta con vergogna o con paura. Ecco, lo spirito, il fine che Jung dà a sé, alla sua terapia, è quello non tanto di svelare l'ombra, ma di ricongiungere le parti, di riconoscere nell'ombra anche parte una parte importante, una visione dell'uomo che la comprende, e riunire le parti che invece sono state disunite. Non c'è un diabolus che le ha divise, ma c'è una cultura che ha fatto sì che certe funzioni dell'uomo fossero viste e vissute in termini negativi e che quindi l'uomo abbia alienato da sé, ma facendo questo creando una sofferenza perché in qualche modo questa operazione ha comportato una menomazione, un voler rinunciare, se un amputare una parte della propria personalità, della propria vita, perché vista in termini negativi. Ecco, Jung in qualche modo predica l'accettazione di questa parte, la comprensione di questa parte e l'integrazione nel riunire l'unità organica dell'uomo tra una parte più luminosa, una parte più oscura, ma entrambe parte dell'uomo a pieno diritto. Ecco, vediamo una considerazione, se volete, finale che si può fare. La visione più tradizionale, anche di stampo più religioso, ma anche poi nella cultura europea successiva, abbiamo visto anche tramite l'illuminismo, in fondo ha una visione apparentemente positiva dell'uomo, ottimistica dell'uomo. Il male è un incidente, di per sé l'uomo fondamentalmente ha una radice divina, quindi super positiva o una natura positiva. Mentre la psicologia dall'inizio vede nell'uomo la presenza di elementi negativi, se non malvagi, comunque almeno negativi. E quindi in qualche modo sembra che disegni un'immagine più pessimistica dell'uomo. L'uomo sembra condannato a avere problemi o anche a fare del male per una radice negativa che in sé è propria di quella che possiamo dire a sua natura, anche se, ripeto, dal punto di vista scientifico rimane tutt'altro che risolto cosa intendiamo con questo termine. Eppure, poi la conclusione forse è diversa. Se l'uomo è sostanzialmente positivo, è impegnato in una guerra, in una lotta contro il male, una violenza, la violenza del male si risponde con la lotta, quindi, se vogliamo, almeno simbolicamente, altra violenza per sradicare questa parte dell'uomo. L'uomo deve purificarsi, oppure la società deve farlo. La società con la sua politica deve emendarsi e purificarsi con quella che poi, nella storia, allontanandosi dalle prime radici, su una certa matrice è diventata anche una lotta di classe, per altre ragioni invece è diventato un conflitto che è stato codificato nelle differenze sociali che noi conosciamo. Eppure, se l'uomo ha in sé anche una parte, in qualche modo ombra, negativa, ecco, la visione che c'è dalla psicologia è quella di avvicinarsi a questa parte, sforzandosi di non giudicarla, ma di comprenderla. Comprenderla non solo e non tanto in termini razionali, ma comprenderla, proprio letteralmente, direi materialmente, comprenderla, prenderla insieme, prenderla con. Ed è, se vogliamo, molto più vicino a una concezione. Una concezione, per esempio, di antiche filosofie orientali, in particolare il taoismo. Beh, non sorprende, Jung era uno studioso delle filosofie orientali, in particolare del taoismo, e la sua concezione molto, molto deve a queste concezioni. Per il taoismo, ho detto, avremmo fatto un piccolo accenno anche a delle culture diverse dalla nostra. La concezione del bene non corrisponde a una positività contrapposta al male o al fare del bene. Per il taoismo, la virtù è quella che discende dal Tao, questa realtà che conforma tutto l'essere e che, come tale, comprende dentro di sé quello che ci appare buono o cattivo. Ma queste qualità sono soprattutto noi per come ci appaiono, ma in realtà sono aspetti che sono compresi nell'essere generale, nel Tao. E la virtù è l'esplicitarsi, il cogliere l'unità al di là delle connotazioni positive o negative, ma nell'abbracciare e nel vivere la vita in modo autentico, cioè che comprende tutti questi aspetti. Nel capitolo 49esimo del Tao Te Ching, forse il testo fondamentale del taoismo di Lao Tse, a un certo punto si legge: per me è bene ciò che hanno di buono ed è bene anche ciò che hanno di non buono. La virtù li rende buoni, quindi li comprende, li riunisce. Poi ancora: per me è sincerità ciò che hanno di sincero ed è sincerità anche ciò che hanno di non sincero. La virtù li rende sinceri. Ecco che abbiamo una concezione diversa da quella morale tradizionale. Il mondo non è diviso su due fronti in lotta, ma siamo noi che dobbiamo superare le differenze apparenti. Questa concezione, anche termini simili ma diversi, troviamo anche nel buddismo, per cogliere qual è l'unità fondamentale dell'essere, e in questa contemplazione, nell'accettare questa unità, si trova la virtù per il taoismo. Per molta parte delle psicologie, delle scienze psicologiche moderne, si trova invece la possibilità di una vita più autentica, che comporta quindi un maggior benessere, una maggiore armonia nelle relazioni e nelle relazioni con gli altri e nella relazione con se stessi. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto anche di questo podcast e, come sempre, non mi rimane che augurarvi che i vostri sogni vi illuminino.
A risentirci a tutti su Radio Attivamente.